Buonasera a tutti, siamo qui per lo svolgimento dell'incontro partecipativo riguardante il piano esecutivo del nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare numero 18.3 denominato Potere Zara via Fragonalto. Questo incontro è stato convocato secondo quanto previsto dall'articolo 13,9 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, ed in applicazione di quanto stabilito dall'allegato A, regolamento di partecipazione, della delibera del Consiglio Comunale numero 57 del 2 marzo 2006. L'atto sottoposto alla procedura partecipativa è il piano esecutivo relativo al nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare numero 18.3 denominato Potere Zara. 1. I contributi partecipativi. I contributi scritti e gli eventuali elaborati grafici vanno consegnati al desk dell'accoglienza. Al momento della consegna verrà rilasciata una ricevuta provvisoria. I contributi verranno protocollati presso i nostri uffici nei prossimi giorni. Abbiamo anche predisposto delle schede per chi vuole fornire il proprio contributo partecipativo nel corso dello svolgimento di questa assemblea. Oltre ai contributi scritti, anche gli interventi orali saranno inseriti nel documento di partecipazione, predisposto e curato dal responsabile del procedimento. Tale documento, sottoscritto dall'assessore all'urbanistica e dal responsabile del procedimento e protocollato, è allegato alla proposta di deliberazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Capitolina e seguirà tutto l'iter del procedimento. 2. Svolgimento dell'assemblea. L'iscrizione per il proprio eventuale intervento va fatta al desk dell'accoglienza. Tutti gli interventi verranno registrati per poi essere sintetizzati ed inseriti nel documento della partecipazione e pertanto l'esposizione va fatta utilizzando il microfono. Preghiamo quindi chi deve esporre il proprio contributo di venire al tavolo della presidenza. Inoltre, gli interventi in formato audio, corredati da una foto, verranno inseriti nel sito del Dipartimento di Urbanistica, in modo da rendere possibile l'ascolto di questa assemblea anche a chi non è potuto intervenire oggi. Per questo motivo, chi si iscrive a parlare troverà nel modulo Elenco interventi lo spazio per firmare l'autorizzazione alla pubblicazione dell'audio dell'intervento e della propria immagine. Vi preghiamo naturalmente di contenere la durata degli interventi. L'amministrazione comunale di Roma Capitale, fin dalla metà degli anni 70, ha intrapreso un difficile percorso di recupero urbanistico delle zone periferiche, connotate da un diffuso abusivismo edilizio. Queste aree spesso si configurano come interi quartieri ed è compito dell'amministrazione di Roma Capitale ricondurli a un livello dignitoso di vivibilità, dotandoli nel contempo dei servizi essenziali. I nuclei di edilizia ex abusiva, cosiddetto toponimi, sorti negli ultimi 30 anni, sono oggetto della terza manovra di recupero urbanistico della periferia, dopo quella che ha riguardato i 44 nuclei di zona F1 operata dal PRG nel 62 e quella riguardante i 74 nuclei di zona O operata dalla variante al PRG nel 1983. Il PRG vigente, approvato nel febbraio del 2008, ha individuato 71 nuclei di ex abusiva, i cosiddetti toponimi, definiti all'articolo 55 delle norme tecniche di attuazione, inseriti all'interno del sistema insediativo della città da ristrutturare e classificati all'articolo 107 delle norme tecniche di attuazione come zone territoriali omogenee tipo B completamento, di cui al decreto interministeriale 1444 del 68. Tali nuclei del PRG hanno interessato una superficie di circa 2.000 ettari, interessando in totalità circa 81.000 stanze abitanti, di cui il 72%, quindi circa 59.000 esistenti e 21.000 da inseriare, corrispondenti a circa il 28%. L'attuazione dei nuclei di edilizia ex abusiva è subordinata all'approvazione del piano di recupero urbanistico relativo a ciascun nucleo. Con la delibera 122 del 2009, indirizzi per recupero urbanistico, sono state approvate anche le linee guida per la redazione di questi piani, contemperando il lavoro svolto dall'Associazione dei Consorzi di Autorecupero nei precedenti 15 anni, con l'esigenza di accelerare l'iter di approvazione di questi piani e dare una necessaria risposta ai bisogni di riqualificazione della periferia romana. Più precisamente, i punti di forza introdotte le linee guida che hanno guidato la più giusta pianificazione di recupero urbanistico sono l'incentivo per la partecipazione alla pianificazione dei cittadini che in qualità da soggetti proponenti, dimostrando una titolarità di almeno il 75% del valore relativo all'imponibile catastale, avranno diritto a una riduzione del 5% rispetto ai contributi straordinari che dovranno versare contestualmente agli oneri ordinari al momento del rilascio del permesso di costruire. Un altro punto è l'equilibrio economico, di ogni singolo piano per la realizzazione di almeno le opere di urbanizzazione primarie, mediante l'introduzione di alcuni parametri da rispettare in modo tale da determinare la densificazione dell'abitato al fine di ottimizzare i servizi, le risorse e l'uso del territorio. Un altro dei punti è la perequazione estesa a tutte le proprietà che devono realizzare, ottenuta attraverso una variazione del contributo straordinario. Infatti, al recupero urbanistico contribuiscono tutti coloro che devono realizzare nuove volumetrie, attraverso meccanismi di riequilibrio tra cessione di aree pubbliche e maggiore o minore sborso di contributi straordinari. Il meccanismo delle variazioni del contributo straordinario, che rende convenienti le cessioni gratuite delle aree pubbliche da parte dei privati, faciliteranno l'acquisizione di queste aree pubbliche una volta approvato il piano, e tali variazioni combinate con l'obbligo dell'indice fondiario medio minimo evitano una previsione frammentaria di aree pubbliche, favorendo quindi una maggiore qualità urbanistica del piano stesso. I parametri introdotti dalle linee guida evitano eccessivi ampliamenti del perimetro e per questo si è introdotto un limite massimo di 26 metri quadrati per le aree a standard verde e un minimo di 22 metri quadrati, oltre al verde e ai parcheggi previsti dalle norme tecniche di PRG per la volumetria non abitativa. Tra i parametri delle linee guida inseriti è stato messo anche un limite massimo all'indice fondiario, corrispondente a metri quadrati 0,391, cioè 1,25 metri cubi a metro quadro. Questo indice permetterà una tipologia di costruzione simile a quella tipologia già presente sui luoghi. Il piano in specie, Poderizzare via Fragonalto, insiste nell'ambito urbano del settore nord-ovest del Comune di Roma, collocato tra il Grande Raccordo, via Monte del Marmo e via Grondona. L'ambito di riferimento risulta interessato in parte da interventi oggetto di pianificazione attuativa, zona O ed articolo 11 della legge 493 del 93, in parte da tessuti edilizi spontanei, in parte da alcuni residui di aree agricole. Il fenomeno dell'insediamento spontaneo ha generato nell'ambito urbano in esame la carenza di un adeguato sistema della mobilità, di trasporti pubblici e parcheggi. A questa situazione si aggiunge anche la carenza di luoghi di aggregazione sociale e degli spazi pubblici che qualificano la città e che conferiscono un maggior senso di appartenenza e identità ai suoi abitanti. L'impostazione progettuale e il piano esecutivo ha tenuto conto delle dinamiche urbanistiche in atto, prefigurando un insediamento prevalentemente residenziale con caratteristiche il più possibile in armonia sia con gli insediamenti che con le aree libere adiacenti. Per quanto riguarda gli stand, allora, il piano esecutivo è stato redatto in coerenza con gli indirizzi della delibera 122 e per quanto riguarda gli standard, allora, la superficie del nucleo di circa 12,39 ettari è quello Questi ettari sono quelli individuati dal PRG vigente e sono state aggiunte in sede di pianificazione ulteriori aree esterne al perimetro necessarie per l'adeguamento della viabilità e riconnessione con i tessuti circostanti pari a circa 0,32 ettari, quindi per un'estensione complessiva di 12,71. E tali ampliamenti interessano aree destinate dal PRG in parte a viabilità e in parte a verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, comportando variante allo strumento urbanistico generale di cui all'articolo 4 della legge regionale 3687. Il piano prevede, in termini di abitante stanze totali, 680, di cui un 70%, un 69% circa già esistenti, per un numero di 472, e un 31 a completamento da insediare per un totale per numero 208 abitanti. Dicevo, per un totale di 680 abitanti corrispondenti a una densità territoriale di 53 abitanti per ettaro. Sono stati previsti allora, il piano esecutivo prevede aree fondiarie dove l'edificazione è diretta ovvero comparti fondiari nei comparti soggetti a convenzione, dove l'edificazione è indiretta ed è soggetta preventivamente alla cessione delle aree pubbliche previste all'interno. Sono stati previsti quattro comparti soggetti a convenzione e tali comparti rappresentano più del 25% della nuova superficie utile lorda dell'intero piano esecutivo e la cessione corrispondente di aree pubbliche rappresenta circa il 35% delle totali previste dal piano. L'indice fondiario medio calcolato rispetto a tutti i lotti liberi è pari a 0,31 metri quadri metro quadro corrispondente all'indice 1 metro cubo metro quadrato, superiore al minimo di 0,250 metro quadro su metro quadro corrispondente a 0,8 metri cubi a metro quadrato. Per quanto riguarda gli indici, è stato applicato l'indice pari a 0,156 metro quadro su metro quadro corrispondente a 0,50 metri cubi su metro quadrato ai lotti non superiore a 1000 metri quadrati, quindi di fatto incrementando quello massimo previsto dall'articolo 55 delle norme tecniche di piano regolatore, che era 0,125 corrispondente a 0,40 metri cubi a metro quadrato. L'incremento degli indici di fabbricabilità territoriale ovviamente comporterà conseguentemente anche una maggiorazione del contributo straordinario, che passa dal 50 al 60% dei contributi ordinari dovuti. Il piano esecutivo prevede 18.341 metri quadrati di strade pubbliche e verde di arredo stradale. A queste superfici vanno aggiunte quelle per lo standard per le destinazioni abitative interne al piano, corrispondenti per il verde pubblico a metri quadrati 7.549 con una dotazione di 11,09 metri quadri abitanti, superiore rispetto ai 9,5 minimo previsti dal decreto interministeriale 1444 del 68. Parcheggi pubblici per metri quadrati 4.909 con una dotazione di 7,22 metri quadrati abitanti rispetto al minimo previsto 6,50 e 4.422 con una dotazione di 6,50 superiore a 6 come minimo previsto, per complessivi 16.880 con una dotazione di 24,81. Tale dotazione non superiore al massimo previsto di 26, soddisfa comunque anche tutte le superfici utili lorde e volumetrie aggiuntive che incentivano le cessioni anticipate delle aree pubbliche. Infatti soddisfano anche gli ulteriori 58 abitanti stanze, il cui standard arriverebbe a 22,87 metri quadri abitante, comunque superiore a 22 minimo previsto. Per quanto riguarda le aree pubbliche per le destinazioni non abitative, abbiamo quantità oltre a quella sopra citate, queste sono quelle previste in rispetto alle norme tecniche di PRG, e sono parcheggi pubblici per metri quadrati 3.062 con una dotazione pari a 10 metri quadri di parcheggi pubblici per ogni 10 metri quadrati di SUL non abitativa, e relativamente il verde pubblico per metri quadrati 1.225 pari a una dotazione di 4 metri quadrati di verde pubblico per ogni 10 metri quadrati di superficie utile non abitativa. In relazione alle opere di urbanizzazione già presenti nel piano, risulta che la rete viaria pubblica con le aree a parcheggi, la relativa raccolta delle acque meteoriche e rete di pubblica illuminazione presente è ancora da completare. La rete di fognatura delle acque nere è tutta realizzata, non sono presenti aree a verde attrezzato né opere di urbanizzazione secondaria. Dalla relazione di previsione massima di spese, che hanno seppur un valore puramente indicativo, considerato che le opere pubbliche previste nel piano saranno realizzate con apposito progetto esecutivo a luogo finanziato, permettono comunque di verificare quel pareggio di bilancio a cui nella 122 si fa spesso riferimento, che era uno dei principi come prima accennavo. Se andiamo a vedere il bilancio relativamente alla differenza tra le risorse introitate attraverso i presunti oneri relativi alle concessioni in sanatoria ancora da ritirare, ai permessi di costruire e da rilasciare, ai contributi straordinari relativi ai permessi da costruire e da rilasciare, abbiamo rispetto ai costi, tenuto conto anche dell'incidenza dell'esproprio, e per quanto riguarda l'esproprio si è tenuto conto di un 20% di eventuali soggetti che non fossero diciamo consenzienti alla cessione gratuita, ipotizzati, e senza considerare ulteriori oneri che provenissero dalle volumetrie incentivanti avendo previsto cessioni anticipate, cioè una volumetria ulteriore per coloro che cedessero anticipatamente le aree pubbliche nel primo e nel secondo anno. Dicevo, questo sbilancio tra il totale delle risorse e il totale dei costi ha comunque un saldo seppur di modesta entità, un saldo negativo. E ciò nonostante, la superficie del piano esecutivo risulta comunque al parametro inferiore a quello massimo presunto relativamente ai costi di urbanizzazione primaria. Infatti risulta a conti fatti con un'incidenza di circa 255.129 euro a ettaro. In riferimento a quanto determinato dall'articolo 5 e 6 delle linee guida, approvate con delibera del Consiglio Comunale 122 del 2009, il piano esecutivo è di iniziativa pubblica su sollecitazione privata. iniziativa pubblica perché è un piano in variante, come dicevo, su sollecitazione privata perché è stata presentata dei consorzi che in tal caso hanno anche certificato di avere una percentuale. Di coloro che hanno affidato il mandato a presentare il piano all'amministrazione superiore ad almeno i tre quarti dell'imponibile catastale. In considerazione di quanto sopra descritto, sia per quanto riguarda l'aumento della superficie del nucleo, seppur residuale, e l'incremento dei pesi insediativi scaturiti rispetto a quelli previsti di PRG comportano, come dicevo poc'anzi, variante allo strumento urbanistico, per cui l'iter sarà quello rappresentato dall'articolo 4 della legge regionale 36 e quindi l'approvazione definitiva dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunale, la deliberazione di controduzione a seguito delle presentazioni delle eventuali opposizioni pervenute a seguito della pubblicazione, sarà inviata in Regione che l'approverà definitivamente approverà la variante ai sensi dell'articolo 4 della 36 con apposita delibera di giunta regionale. Questo è quanto, vi ringrazio della pazienza, a voi per un eventuale intervento. Grazie.